credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Vogliamo cominciare il nostro programma oggi parlando di un premio alla sua prima edizione, il premio Bottari Lattes Grinzane, che la cui cerimonia di premiazione si è svolta proprio sabato 1 ottobre, e il premio appunto si svolge in queste tre giornate. Oggi lunedì 3 ottobre è proprio la terza giornata appunto della realizzazione di questo premio, e tra i premiati c'è Valerio Magrelli per il libro Addio al calcio, che è edito da Einaudi. Valerio Magrelli è nostro ospite al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Dunque, dicevamo, un volume, questo Addio al calcio, che subito si così staglia in maniera un po' particolare per la sua forma. Vogliamo un po' spiegarla ai nostri ascoltatori?
Sì, ho sempre avuto un grande interesse per il rapporto tra lettera e numero, e quindi anche in questo caso ho giocato su una simbologia di tipo profano, per così dire. Mi sono divertito cioè a creare 90 racconti di un minuto divisi in due tempi di 45 unità all'uno. Quindi la lettura ideale dovrebbe coprire esattamente la lunghezza di una partita. Non ci sono pagine, oppure sono rarissime le indicazioni di questo tipo, ma soltanto minuti di partita, appunto da 1 a 45 per due volte. Non c'è recupero.
Però è la storia di un addio. Vuole spiegarci un po' le ragioni appunto di questo?
Sì, tutto nasce, diciamo, da una triangolazione. Io sono stato iniziato al calcio da mio padre, ho cercato di fare la stessa cosa con mio figlio, visto che l'esperienza si era profondamente mutata, il calcio era piano piano sopravvenuto qualcosa di diverso, ossia la PlayStation, il calcio virtuale e così via, e soprattutto ho preso atto del fatto di non poter più giocare fisicamente per una serie di incidenti e poi per l'accumularsi degli anni. Quindi si tratta di uno sguardo retroattivo, ecco, di un addio al calcio, e direi anche di un addio al mio calcio, quello che era il calcio di un tempo molto diverso, dove si poteva giocare ancora negli slarghi delle piazze, dove c'era una proporzione completamente differente rispetto a quello che c'è oggi tra popolazione e luogo. Ecco, un calcio fatto invenzioni, di una materialità scomparsa, appunto, a favore di forme, io dico semplicemente altre. Non do giudizi di valore, che non voglio, ho cercato sempre appunto di tenermi lontano dal semplice rimpianto del tempo antico. È semplicemente una stagione diversa.
Però è l'occasione di ricordare, no? È anche l'occasione appunto della nostalgia.
Sì. Beh, il libro è venato di nostalgia, è anche molto di ironia, insomma. Ho radunato, e questa è stata, devo dire, da parte dell'autore la parte certamente più avvincente, più divertente. Ho radunato tutte le possibili varianti, gli aneddoti, le storie che mi sono capitate in una vita passata a giocare a volte da solo, come racconto in certi pomeriggi nel cortile di casa dopo la pioggia con un pallone bagnato, questo rumore, questo tonfo, questo metronomo, oppure con gli amici nel fango, nel sole, in campetti delimitati appunto da maglioni, ecco, dedico uno dei minuti a questa specie di piccolo rito che aveva luogo a Roma, a Villa Borghese, ma immagino in tutta Italia, quello cioè dei campetti delimitati idealmente e che avevano al posto della porta i mucchietti dei golf, dei maglioni, no? Ecco, questa specie di delimitazione zen di uno spazio, ecco.
Sì, sì, sì. Lei parlava appunto prima del fatto che non è giusto parlare di rimpianti, appunto rimpiangendo un passato migliore di un presente.
Sì, certamente.
Però mi sembra che appunto nel suo libro ci sia in ogni caso invece il calcio come occasione di dialogo tra generazioni diverse, intanto quella di suo padre,
sì,
con lei, e poi la sua con suo figlio. Vogliamo,
sì,
un po' parlare di questo aspetto?
Sì, questo indubbiamente, proprio il libro si apre con una sorta di terapia che io infliggo a mio figlio per il suo bene. Mio figlio veniva da una malattia, quindi era piuttosto debilitato, gracile, eccetera, e mi avevano detto ovviamente che aveva bisogno di fare sport, e allora io gli insegno lo stop di petto, qualcosa che per lui era profondamente innaturale e che temeva, quindi ogni volta che veniva colpito sul petto era proprio una sofferenza e insieme una conquista. Quindi io gli racconto queste fasi di una cura, di una fisioterapia, e dico che ogni colpo di pallone era come una goccia medica che serviva a robustirlo, a introdurlo a questo nuovo gioco che poi lui amò molto, anche se come quelli di tutta la sua generazione, l'89, ipnotizzati da Ronaldo diventò interista, quindi sfuggendo alle mie cure, alla mia sorveglianza.
Ho capito. Invece nel rapporto con suo padre?
Con mio padre, beh, racconto questi pomeriggi struggenti, la domenica, quando ci rifugiavamo in un bar antichissimo che poi è stato raso al suolo con un accanimento degno di miglior causa, racconto appunto di quella che per me era la solitudine del bambino, cosa che viceversa non è capitata a mio figlio, racconto la maniera in cui vedemmo insieme il famoso Italia-Germania con mio padre, che era un malato immaginario, pensava di soffrire di cuore e dunque a un certo punto si nascose in bagno e da lì mi gridava per conoscere i risultati della partita e io ebbi proprio l'impressione, ma c'è una strana analogia con certi western americani, come se io vicino al televisore fossi un bandito accampato vicino al fuoco e lui un lupo che, temendo questa fonte di radiazioni, girava intorno senza potersi avvicinare fino alla vittoria, che ci vede abbracciati e così via. Quindi sotto tutte le angolature veramente ho cercato di raccontare questa storia. Ho fatto un lungo collage di un libro del 1957, l'anno della mia nascita, proprio per tornare a assaporare il linguaggio giornalistico. Oppure racconto che cos'è il rapporto tra calcio e televisione, racconto di una leggenda metropolitana. Si diceva che il guardiano della Cappella Sistina, ma negli anni 50, facesse giocare il figlio e i suoi amici a pallone nella Cappella Sistina e immaginavo appunto la zona che era stata deputata per essere la porta fatta a bersaglio di tiri con gli affreschi dietro.
Bene, io le ringrazio molto di essere stato con noi e soprattutto di aver restituito anche nella nostra conversazione la malinconia e l'ironia che fanno parte appunto dello stile del suo libro. E ricordo ai nostri ascoltatori appunto il titolo del suo volume, Addio al calcio, edito da Einaudi, di cui è autore Valerio Magrelli, vincitore del premio Bottari Latte Sgrinzano, è giunto quest'anno alla sua prima edizione. E grazie dunque a Vittorio Magrelli di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi.
Vincitrice del premio Bottari Latte Sgrinzane è anche Caterina Bonvicini con il libro Il sorriso lento, edito da Garzanti. E anche Caterina Bonvicini è nostra ospite al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Dunque, un libro che parla di amicizia e non soltanto, un libro che parla anche della sofferenza e della capacità di superarla. Come ha avuto l'idea appunto di parlare di questo argomento?
Intanto è un tema che ritengo importante in una società come quella contemporanea che rifiuta l'idea di malattia, non solo di vecchiaia, di invecchiamento, cioè c'è una negazione profonda del concetto di morte in tutte le sue forme, e quindi come vecchiaia, come malattia, e quindi volevo un po' andare a toccare un tema scomodo. Ma importante perché in realtà ci riguarda tutti e purtroppo è da vicino, e i casi poi sono sempre di più anche su persone giovani che si ammalano, e che una cosa che io ho visto con i miei occhi, purtroppo una parte autobiografica, nel senso che è la storia della mia migliore amica che è morta appunto a 33 anni per un tumore lasciando un bambino di 7 mesi.
Un'amicizia che nasce, quella tra Lisa e Clara, appunto le protagoniste del suo libro, che nasce sin dall'adolescenza, quindi veramente sono due ragazze che crescono insieme.
I personaggi, diciamo, tutti gli altri sono inventati, tranne il personaggio di Lisa, che invece è esattamente un personaggio reale, che sì, appunto, ho cercato di ricordare, in qualche modo di rendere immortale, perlomeno anche nella memoria di chi non l'ha mai conosciuta, questa mia amica che si chiamava in realtà Gioia. E gli altri personaggi, tra l'altro, gli altri amici del gruppo, sono tutti personaggi di fantasia, anche perché sono ispirati a personaggi reali, cioè ai miei amici di Bologna. Quindi è un po' questo contesto. Io adesso vivo a Roma, a Milano, però nelle piccole città spesso si ha la fortuna di avere un gruppo di amici che dura dall'infanzia, dall'adolescenza, con cui in fondo attraversi 20 anni di vita, stando sempre assieme, stando sempre vicini. Diciamo che è più facile rispetto alle grandi città, nelle piccole, che succedono queste cose. E infatti parlo di una Bologna in cui le distanze per raggiungere la gioia o il dolore sono brevissime, e di queste amicizie che durano addirittura alcune dall'infanzia, cosa vera, perché con un'altra amica, appunto, a cui ho dedicato poi questo romanzo, agli amici storici di Bologna, posso vantare un'amicizia di 37 anni su 37, che è una cosa veramente bellissima, una fortuna. E però a un certo punto questo legame che pare indistruttibile ai colpi della vita, che ti cambia, che ti allontana, che ti fa vivere esperienze diverse, e nonostante questo tu resisti con un'amicizia profonda, vera, invece arriva qualcosa che non si riesce più a superare, cioè la morte, che poi, intesa anche non solo proprio come morte, quindi quello che succede dopo e proprio la distanza, il saluto definitivo, ma anche proprio come consapevolezza della morte, già lì si rompe il legame, perché non ci si può più, non basta l'empatia, non basta, non ci si può più immedesimare. La paura della morte è una paura solitaria e non c'è plurale possibile.
Clara compie un percorso attraverso il quale riesce ad elaborare questo lutto. Per lei è stata la stessa cosa anche l'esperienza di scrivere questo libro?
Senza dubbio, io ho sentito il bisogno di scrivere questo libro anche per, proprio sicuramente, perché non potevo fare altrimenti. Dopo che è morta questa mia amica, mi sono sentita talmente annichilita, era così spaventoso vederla soffrire, perché poi l'abbiamo seguita fino alla fine in questo hospice di Bentivoglio, che è un posto veramente meraviglioso, costruito da una famiglia di Bologna, una famiglia di industriali, Seragnoli, e diciamo un luogo privato proprio per l'assistenza dei malati terminali, privato ma dove non si paga, vengono semplicemente accettati casi più gravi, e quindi un gesto di solidarietà e di generosità grandissimo da parte di questa famiglia, e gestito molto bene da questa dottoressa Valenti, che è la direttrice. E quindi ho visto anche degli esempi di umanità. Stranamente era un posto di morte, dove appunto c'erano soltanto malati terminali che venivano accettati e scelti in quanto terminali, aiutati nel momento del cosiddetto fine vita. Poi però c'era una tale vitalità in questo posto, una tale generosità anche da parte delle persone che lavoravano lì, da tutte le persone che erano ricoverate, ma i parenti anche, che nel dolore comunque cercavano di vivere fino all'ultimo, ogni momento, dando il massimo, facendo magari dei picnic nel terrazzo, delle piccole cose, però ho veramente visto questa capacità di combattere la malattia psicologicamente, cercando di considerarla ancora una parte della vita, quindi da vivere bene, il meglio possibile, nonostante le sofferenze e l'agonia. E quindi è stata un'esperienza talmente così toccante, profonda, quindi non solo il lavoro del lutto, non solo il dolore di perdere un'amica, e quindi non solo un discorso personale, ma un discorso universale sulla morte, una riflessione. Questa esperienza mi ha costretta a riflettere proprio sull'atteggiamento che molte persone hanno o riescono ad avere davanti alla morte.
Io la ringrazio molto di aver condiviso con noi questa esperienza, soprattutto di averci trasmesso questo senso della dignità della vita e anche della dignità del dolore, per cui la ringrazio molto.
E devo dire che grazie, io ringrazio lei, perché questa mia amica me l'ha insegnato, proprio vedendo, proprio una lezione che ho avuto da lei, e purtroppo, cioè, insomma, l'ho avuta in maniera diretta dal suo comportamento. È lei che mi ha insegnato questo concetto di dignità della vita, di cui sentivo parlare, ma non avevo mai visto con i miei occhi in maniera così cruda e bella e grande, ecco. Grazie.
Grazie a lei. Ricordiamo ai nostri ascoltatori anche il titolo del suo romanzo, Il sorriso lento, che è edito da Garzanti. Grazie a Caterina Bonvicini di essere stata in nostra compagnia.
Grazie a voi, arrivederci.
Arrivederci. Venerdì 30 settembre, sabato 1 ottobre, al Teatro Mercadante è andato in scena in prima assoluta per l'Italia, nell'ambito della seconda tranche del Napoli Teatro Festival Italia, La casa di Bernarda Alba di Federico García Lorca, per la regia di Luis Pasquale, e di cui è interprete e protagonista Lina Sastri, che è nostra ospite al telefono, ospite graditissima. Buongiorno.
Mi ringrazio, buongiorno a voi.
Allora, signora Sastri, incontrare questo personaggio di Federico García Lorca, che cosa ha rappresentato per lei?
Beh, è una tappa importante. Intanto per me è importante, definitivo, è un gran regalo della vita e del mio lavoro, l'incontro con la regia di Luis Pasquale, che, come lei saprà, ha già messo in scena questo spettacolo sia a Barcellona, nel suo teatro, sia col Piccolo di Milano, però con un cast spagnolo. Questa è la prima volta che lo mette in scena con un cast italiano, e quindi la regia è ripresa da quella già fatta. Però veramente è un incontro importante. Oggi è molto difficile incontrare dei registi in qualche modo degni di questo nome, quindi l'incontro con Luis, che è sensibile, attento, intelligente, e che tratta la materia di García Lorca, secondo me, come giustamente, come solo uno spagnolo può fare, è già una premessa importante, è già un buon modo per cominciare a lavorare. Poi c'è Bernarda è un personaggio che, devo dire la verità, credo sia un po' presto per quanto mi riguarda incontrare, è come generazione, come età, come peso, questa donna pietrificata, questa donna severa, autoritaria, vedova, madre di 5 figlie femmine, che deve portare avanti in un paese della Spagna del 1936, un po' prima che la dittatura franchista cadesse. Quindi una donna che fa da padre e da madre alle sue figlie, schiava delle regole di una società che sicuramente non dà libertà alle donne. Lei questo conosce, questo sa e questo fa. Fa, condannando all'infelicità sia le figlie che se stessa, incontrando Bernarda io ho cercato di dare a lei, soprattutto in quello che non dice, nei suoi silenzi, nelle sue cose trattenute, quella poi, come dire, quella solitudine che ha la donna Bernarda, che alla fine poi in questa storia, che finirà tragicamente con la morte della figlia minore, che è quella più libera, quella che si ribella a tutto questo, che alla fine si toglie la vita proprio perché non è condannata a una vita senza amore, in qualche modo questa è una grande sconfitta non soltanto per la figlia che si suicida, ma anche per la stessa Bernarda.
L'universo raccontato in questo testo da Federico García Lorca è un universo squisitamente femminile,
sì,
pur avendo questo testo, come appunto lei stessa ricordava, delle valenze politiche molto chiare anche proprio rispetto al periodo storico in cui il testo è stato scritto. Perché secondo lei appunto l'attenzione di Lorca si è fermata in maniera particolare su questo universo di donne?
Beh, non lo so, lui era un poeta e Lorca era un poeta, un musicista, un poeta, oltre che un drammaturgo. E credo che, come ha lui stesso detto, proprio nel sottotitolo della Casa di Bernarda Alba, questa è la fotografia di un interno di quell'epoca. Pare che proprio Bernarda Alba, proprio con questo cognome, fosse una donna realmente esistita, vicina alla sua famiglia, che loro conoscevano. Tant'è vero che questa è l'ultima cosa che ha scritto poi il povero García Lorca. Può darsi che gli sia costata la vita Bernarda Alba, io questo non lo so, e so anche che sicuramente hanno voluto dare la valenza politica, come io stesso ho detto, della dittatura franchista a questa donna così dittatrice e severa. Ma io mi fermerei al poeta, mi fermerei al poeta che sicuramente conosceva l'animo femminile oltre che quello maschile profondamente, e che ha voluto disegnare in questo universo femminile così variegato l'infelicità, la condizione dell'essere umano in quel momento, attraverso le donne. Anche Nierma l'ha fatto, spesso insomma l'universo di García Lorca si è rivolto alle donne, forse perché essendo un poeta ed essendo sensibile le conosceva particolarmente, sapeva come e quanto l'animo femminile ha forse a volte il coraggio di rischiare, di esporsi, se non si espone, di flagellare stesso, forse più di quanto possa farlo un uomo.
In fondo la mancanza di libertà che Bernarda impone alle sue figlie, e in fin dei conti impone anche a se stessa, è proprio un'imposizione anche di mancanza d'amore, un po' come se libertà e amore,
sì,
diventassero la stessa cosa.
E lo sono. La libertà in qualche modo coincide, la libertà del cuore e dell'anima coincidono con le espressioni assolute della vita. E le espressioni assolute della vita sono l'amore e l'odio. E quindi non si può amare o essere amati se non si è liberi. In qualche modo Bernarda, in questo universo femminile di donne, la serva, che esprime il potere, perché poi i servi odiano la padrona e il servo più importante odia il servo meno importante, il servo meno importante odia il servo più importante, è proprio un rimando di odio. L'unica che in qualche modo non odia, pur essendo così autoritaria, così severa, è Bernarda. Bernarda, quando parla del paese, delle maldicenze, di come bisogna difendersi da tutto quello che viene con odio, con la maldicenza detto contro la sua famiglia, e cerca di difendere con la severità di chi non è forte, perché chi è forte è dolce, chi è forte è calmo, lei calma e dolce non è mai, quindi forse è fragile, è l'unica che non riesce mai a sapere niente, pensa di sapere tutto e non sa niente, cerca di difendere le figlie perché è una madre, anche se non esprime lo spirito materno in nessun modo, ma è odiata dalle serve, dalle figlie, è stata tradita dal marito, è vedova, è veramente forse vittima della sua stessa spada.
Direi che c'è un altro elemento che mi sembra renda questo personaggio particolarmente congeniale proprio anche alla sua ricerca teatrale, cioè lei parlava prima di García Lorca come di un poeta, e in effetti il linguaggio appunto che Lorca adopera in questo testo teatrale è comunque un linguaggio ricco anche di immagini poetiche, ricche di lirismo, e mi sembra che faccia proprio parte anche del suo percorso, un po' della sua ricerca teatrale, quella di cercare anche un linguaggio insieme lirico e anche musicale, poi vista appunto la sua straordinaria bravura di cantare.
La ringrazio. Lirico musicale nello stesso tempo, e nello stesso tempo vero, onesto, concreto. Come la scuola ha detto, lo stesso Lorca era anche un musicista. Infatti in qualche modo il linguaggio, certo tradotto in italiano, quindi in un'altra lingua, una lingua con più vocali come la nostra, una lingua bellissima ma più lunga, è più melodiosa dello spagnolo, che è più frazionato, più secco, più interrotto, un po' come il flamenco e la canzone italiana, no? Sono due melodie diverse. E però ecco, noi cerchiamo, seguendo la regia di Pasquale, in questo García Lorca di seguire poi il linguaggio spagnolo, anche se parliamo in italiano, quindi non andiamo mai in giù e non andiamo mai nei periodi lunghi melodiosi, ma andiamo in tu e andiamo nei periodi brevi e frazionati, che sono quelli poi in qualche modo della musica dell'autore, è un po' come un rumore di tacchi di flamenco qua e là, ecco, che non ci sono, ma sono periodi molto brevi e forsennati che si alternano a silenzi. È molto importante il senso della musica e il senso musicale, per non fermarsi soltanto alle parole e dirle in bella maniera, perché sennò tutto diventerebbe esercizio d'attore, secondo me inutile. Io ho scritto, forse lei lo saprà, un'altra cosa che mi ha fatto pensare, perché l'ho scritta 4 anni fa, insomma, dopo la morte di mia madre, la casa, anche questa la casa,
certo.
La casa di Ninetta, però questa è la casa di Bernarda Alba, due cose completamente opposte. Anche perché non sono assolutamente García Lorca, perché la mia è uno scritto, è un lungo racconto in forma quasi di preghiera a mia madre che era morta d'Alzheimer, che poi ho portato in scena e che porterò tra l'altro ancora una volta in scena proprio qui a Napoli, perché a Napoli non l'ho fatto, al San Ferdinando, ma in aprile. E mi ha fatto pensare questo strano caso, no? Della casa di Ninetta, la casa di Bernarda Alba, due madri, due donne senza uomo, completamente opposte.
Bene, signora Sastri, io la ringrazio moltissimo di essere stata con noi, di averci anche descritto, come appunto faceva poc'anzi, la sonorità di questo testo e non soltanto appunto le ragioni del personaggio. Perciò grazie appunto di essere stata con noi e in bocca al lupo naturalmente per questa prima al Teatro Mercadante, per la regia di Luis Pasqual, La casa di Bernarda Alba, interprete Lina Sastri. Grazie.
La ringrazio, crepi il lupo e a presto.
A presto. E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo.